Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20. ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Vaccini in Iran, nuovo lotto AstraZeneca dal Giappone. Russia, Stati Uniti, nulla di fatto dai negoziati sulla stabilità strategica. Afghanistan, ora emergenza profughi. Campo per i rifugiati in Tagikistan. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Radio Italia, venerdì 30 luglio 2021. Tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché vi presenteremo un altro appuntamento con Famiglia Ideale nell'Islam. La nostra frequenza onde corte 5925 kHz pari a 49 metri. Il nostro indirizzo email Radio Italia IRIB99@gmail.com. Grazie, a tra poco. È atterrato ieri sera all'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran un aereo partito da Tokyo con a bordo il secondo carico di 1.098.000 dosi di AstraZeneca. Lo riferisce l'IRIB citando funzionari del Ministero della Salute della Repubblica Islamica. L'Iran ha ricevuto 5 giorni fa il primo carico da 1.570.000 dosi del farmaco prodotto dal Giappone. In totale il Giappone dovrebbe dare circa 3 milioni di dosi di vaccino anti-Covid all'Iran. Si è appena concluso con un nulla di fatto l'ultimo round delle trattative tra Russia e Stati Uniti sulla stabilità strategica. L'incontro si è focalizzato sull'intenzione di stabilizzare un rapporto in forte crisi tra i due paesi. Nella stessa città, il 16 giugno scorso, si sono incontrati i presidenti Joe Biden e Vladimir Putin per parlare per oltre 3 ore Si è svolto sempre nella città svizzera. Ieri l'incontro a porte chiuse tra la vice segretario di Stato americano Wendy Sherman e il vice ministro degli esteri russo Sergei Rybakov. La stabilità strategica, il controllo degli armamenti, la sicurezza cibernetica sono stati temi chiave al centro del bilaterale, che è voluto essere un tentativo di proseguire il dialogo iniziato dai rispettivi presidenti e stabilizzare le relazioni reciproche, già scese ai minimi termini durante la guerra fredda e che hanno registrato tensioni durante l'ultima fase della presidenza di Donald Trump e il primo scorico di quella Joe Biden. Mancato l'obiettivo è quello di stabilire regole comuni entro le quali confrontarsi e avviare un confronto costruttivo su alcuni dossier di primaria importanza, a partire dalle armi atomiche. Si procede con cautela anche perché i rapporti tra Casa Bianca e Cremlino rimangono comunque tesi, ancora di più dopo le recenti parole di Joe Biden che in un discorso all'intelligence degli Stati Uniti ha nuovamente accusato Mosca di tramare per influenzare le elezioni presidenziali americane. La costruzione di un campo per rifugiati che arrivano dall'Afghanistan è iniziata nel distretto di Jaihun nella regione tagica di Katlun, situata al sud del paese al confine con Afghanistan. Lo ha affermato ai giornalisti il presidente del distretto. Per la costruzione del campo per eventuali rifugiati dall'Afghanistan nel distretto è stato assegnato un appezzamento di terreno di oltre 2000 ettari. Il capo del distretto, stiamo parlando dell'autorità del Tagikistan, aggiunge che la costruzione del campo sarà effettuata a spese dello Stato tagico e di altre fonti. Da un territorio occupato, un ragazzo palestinese, un adolescente di 12 anni, è stato ucciso dopo essere stato colpito da proiettili a Beit Umar vicino ad Al-Khalil in Cisgiordania occupata. Il giovane martire è stato colpito fatalmente al petto da truppe del regime sionista mentre era seduto in un'auto con il padre, soccorso in condizioni critiche e morto in ospedale, lo riferisce il Ministero della Salute dell'autorità nazionale palestinese. Le piogge torrenziali e il forte vento si sono abbattuti sui tentacolari campi profughi dei Rohingya musulmani del Myanmar. I campi profughi si trovano nel sud del Bangladesh, facendo decine di vittime tra i rifugiati, provocando caos e distruzione. L'Agenzia ONU per i rifugiati ha espresso profondo rammarico per la tragica morte dei rifugiati Rohingya, vittime di 3 giorni di intense piogge torrenziali, sempre in Bangladesh, causando inondazioni e frane nella zona. Secondo le prime notizie, sarebbero più di 12.000 rifugiati Rohingya coinvolti e circa 2.500 i rifugi danneggiati o distrutti. I Rohingya sono un grande gruppo etnico di religione musulmana che sono vittime della repressione e del genocidio nel Myanmar. La maggior parte dei profughi che vivono nei campi del Bangladesh è scappata dal Myanmar, ex Birmania, a partire dal 2017, quando l'esercito birmano, con l'aiuto dei buddisti estremisti, aveva compiuto una serie di brutali operazioni militari con stupri sistematici e uccisioni indiscriminate. Centinaia di migliaia di persone erano scappate nel vicino Bangladesh, dove vivono ancora oggi in campi profughi per lo più improvvisati e in condizioni misere. Sono circa un migliaio le persone che hanno partecipato ieri alla manifestazione organizzata da Libera Scelta per dire no al Green Pass obbligatorio nella capitale italiana Roma. Noi vogliamo essere liberi di fare terapia o vaccinazione, non siamo Novax, ha detto uno degli organizzatori. Libertà è un valore inestimabile. Manifestazione si tiene in almeno 12 città, da Trento a Palermo. Tra gli slogan che hanno scandito i manifestanti: Uniti per la libertà di scelta contro ogni discriminazione e Green Pass misura dittatoriale. Germania, le autorità tedesche stanno valutando una nuova stretta nei confronti dei viaggiatori che attraversano i confini nazionali. Secondo quanto riportato dalla rivista Der Spiegel, test molecolare negativo oppure prova di immunità al Covid-19 saranno obbligatori per entrare in Germania a prescindere dallo stato di partenza. Torniamo in Italia, presentata alla Camera una proposta di legge bipartisan per semplificare e rendere effettivo il diritto di voto alle elezioni amministrative ed europee da parte di cittadini stranieri di nazionalità Unione Europea residenti in Italia. Australia, la città Sydney ha registrato un nuovo record giornaliero di 239 casi coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre la polizia locale ha chiesto l'aiuto all'esercito per far rispettare il lockdown che dura ormai da circa 5 settimane nella metropoli australiana. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Prova del dialogo tra le due Coree. Dopo mesi di gelo, Seoul e Pyongyang hanno concordato la riattivazione di una linea di comunicazione diretta che era stata soppressa lo scorso anno dal governo di Kim Jong-un. Qualche segnale di un ritorno al dialogo era in realtà emerso già nelle settimane precedenti, ma l'iniziativa congiunta di martedì rappresenta il primo passo concreto in questa direzione ed offre la possibilità dell'amministrazione Joe Biden di riprendere le fila del negoziato dopo il crollo delle speranze alimentate dagli storici incontri tra Kim e Donald Trump. I governi delle due Coree hanno scelto simbolicamente il giorno del 68esimo anniversario dell'armistizio che pose fine alla guerra 1950-1953 per annunciare il ristabilimento della hotline attraverso il confine. La decisione è stata anche accompagnata da un comunicato congiunto per spiegare che sono stati fatti importanti progressi nel ripristinare il clima di fiducia reciproca. Dopo quasi 14 mesi, i militari dei due paesi hanno così ripreso le telefonate giornaliere di routine per scambiarsi informazioni di carattere generale, mentre il governo sudcoreano di Seoul ha fatto sapere che intende utilizzare la linea diretta per organizzare colloqui virtuali o di persona con Pyongyang attorno a questioni più specifiche.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma, dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Come vi ricorderete nella puntata precedente, restando sul tema principale della famiglia, in quanto il punto di riferimento individuale e sociale di tutte le società umane, abbiamo visto come nel modello occidentale della famiglia il ruolo e la centralità della famiglia stessa è messo in seria discussione e ci troviamo di fronte ad una modificazione del modello culturale di relazione tra le generazioni, dove ai genitori si chiede di assomigliare ai figli, di vestire come i figli, dimenticando completamente il percorso naturale ed equilibrato della crescita psicologica e spirituale delle singole persone e della società stessa. In base a questo modello culturale e antropologico si è passati oggi dalla famiglia con un ruolo soltanto normativo, in cui molto spesso si trasmettono principi morali e norme sociali alla cosiddetta famiglia moderna, la quale a sua volta orienta a negoziare tutto e a soddisfare i bisogni individuali e soprattutto materiali dei figli, a evitarli frustrazioni e mancanze. I giovani occidentali oggi hanno tutto ancora prima di desiderarlo, senza che questo desiderio si combaci necessariamente con il bisogno. Nelle società moderne, al contrario di quelle che seguono il modello religioso e tradizionale, si sta andando velocemente verso un'educazione in cui lo stile consumista e liberale tende a predominare su quello normativo, tanto da metterlo in secondo piano. Il rimprovero stesso sembra essere diventato intollerabile per i giovani ed è spesso inefficace, e il ruolo di autorità educativa dei genitori viene contestato come un ostacolo alla loro realizzazione individuale. La famiglia sta perdendo autorevolezza ed ad essere contestata non è solo l'autorità dei genitori, ma anche quella degli insegnamenti, le istituzioni e le normative religiose, sociali ed etiche. Nel modello islamico, invece della famiglia e del rapporto genitori-figli, ciò che prevede su tutto è la crescita spirituale e educativa delle singole persone, per la cui realizzazione tutti i componenti della società sono nella stretta cooperazione. Ed è proprio per questo che l'Islam, pur dando l'autorevolezza e grande rispetto ai genitori, ma nel percorrere la via della crescita spirituale e morale, ogni persona deve agire e impegnarsi e naturalmente rispondere personalmente. Sarebbe forse paradossale immaginare oggi che si possa rimpiangere la figura genitoriale autoritaria che impartiva divieti ed obblighi, così come risulterebbe eccessivo da parte della famiglia considerare come primario l'aspetto affettivo e delegare alla scuola o altre istituzioni il compito di educare i loro figli e insegnargli le regole. Anche l'educazione ai valori e alle norme sociali è un'espressione di affetto che i genitori possono trasmettere nel modo migliore ai propri figli. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!